In questa quarta meditazione facciamo un ulteriore passo avanti nel capitolo 24. Prima permettetemi qualche parola per richiamare cosa abbiamo visto ieri, in modo da aggiornare gli amici che sono arrivati oggi. Siamo ormai nell'ultima parte del Vangelo di Matteo, il quinto grande discorso, che inizia con l'ingresso di Gesù a Gerusalemme e si conclude con la sua risurrezione. Così come in Marco, appena una volta Gesù è entrato a Gerusalemme, inizia una disputa feroce, proprio una scazzottatura completa. Abbiamo visto una contrapposizione feroce. Poi, nel capitolo 23, dopo che Gesù ha dibattuto su diverse questioni, passa al contrattacco. E il capitolo 23, dicevamo, da prendere molto con le pinze, perché è il capitolo più feroce di tutti e quattro i Vangeli. Una requisitoria durissima su una serie di atteggiamenti. I destinatari sono gli scribi e i farisei ipocriti. E Gesù giunge a sintetizzare attraverso 7 guai, 7 numero della pienezza e della perfezione. Ma, dicevamo, ed è la chiave di lettura che noi abbiamo dato, in realtà è Matteo che lo sta scrivendo e sta parlando alla sua comunità, cioè quell'atteggiamento lì è rivolto alla sua comunità. Occhio a non fare gli stessi errori. Ma è interessante, ricordate, il capitolo 23 si conclude non con, dopo tutta questa serie di guai, ancora con una proposta di alleanza. Perciò, dice Gesù, Dio ci manderà dei profeti e se non accoglierete neanche questi, fino a quando voi non riconoscerete benedetto colui che viene nel nome del Signore, sarete nel deserto. Questo riflettavamo ieri perché questa pagina, che apparentemente è la più dura dei 4 Vangeli, in realtà si apre alla speranza. Cambiamo capitolo fisicamente, il capitolo 24, dicevamo ieri, che abbiamo iniziato a vedere, ci immette il 24 e il 25, oggi vediamo il 24, la prossima volta a Montebello della Battaglia vedremo il 25, inshallah. Cambia atteggiamento, cioè, se vi ricordate, sin dall'inizio dicevamo che la ragione per cui viene scritto il Vangelo di Matteo, visto che un Vangelo c'era già, che bisogno c'era, siamo intorno al 75-80 d.C., è che appunto nel 70 d.C., in conseguenza alla rivolta giudaica, chiamata storicamente prima guerra giudaica, Roma usa il pugno di ferro, rade al suolo tutto quello che incontra a partire dalla Galilea in giù, momento in cui, per capirsi, chi di voi viene con me nei viaggi, viene rasa solo Magdala, è il momento in cui viene rasa solo Qumran, cioè veramente c'è una specie di cavallette, arriva la legio quinta fretensis dalla Siria, una legione, 6.000 legionari, 120 ufficiali, cavalieri, quindi insomma qualcosa di imponente. Gerusalemme viene posta d'assedio dal generale Tito, che in effetti la espugna per fame e alla fine rade al suolo il Tempio. Questa cosa è una catastrofe pazzesca anche per le neonate comunità cristiane, che erano tutte fatte da ebrei. Ecco che Matteo, ebreo, lo scriba che trae dal suo tesoro cose vecchie e cose nuove, prende il Vangelo di Marco, lo riscrive e lo amplia. Ma è interessante perché questa parte forse è la sua più originale. Se Gesù, vedendo l'andazzo che avevano devo trovare una soluzione perché è un po' noioso passare così, vabbè. Se vi dicevo ieri, Gesù mentre vive vede che l'atteggiamento degli scribi, dei farisei, dei sacerdoti del Tempio è miope, un po' come il profeta Geremia che se le prendeva con re Acaz, dice: ma cosa stai facendo? In realtà quando Matteo riprende le parole di Gesù vede che si sono avverate. C'è stata la distruzione del Tempio. Ora, la distruzione del Tempio, che è veramente il crollo di ogni speranza, che è la fine del giudaismo, noi non ci rendiamo conto della violenza di questa cosa, rappresenta per la comunità di Matteo l'occasione di riflettere sul destino dei tempi ultimi. L'escaton, il dopo, l'escatologia, ed ecco che si parla, questo termine tecnico, della parusia. La parusia, che è un termine greco, che indicava la visita dell'imperatore ai paesi lontani. In realtà Gesù parla della parusia intendendo il suo ritorno alla fine dei tempi, il ritorno glorioso del Messia. E quindi tutto il capitolo 24 parla di questa cosa qua. Ma noi abbiamo un po' questa distorsione mentale rispetto alla fine dei tempi, l'Apocalisse. Vi dicevo, l'Apocalisse è una parola bellissima che significa rivelazione, svelamento, cioè togliere il velo, ti spiego cosa succederà. E vi dicevo che per Matteo e per la comunità e per tutti noi la fine del mondo è un evento di salvezza, perché torna il Messia glorioso, non di sfiga che finisce tutto. Un po' inquinati da una fantasia, un po' come dire, intorbidita dai film di serie B, dalle paure, mille non più mille, altre vaccate del genere, che però hanno grandissima presa. Pensate, tutti voi avete vissuto il 2000, che sono arrivati fenomeni dicendo, sapete che la data 2000 è una convenzione, in realtà non siamo nel 2019 dopo Cristo, perché c'è stato un errore di calcolo, probabilmente bisogna aggiungere 6 anni, quindi il 2000 non era già 2000, era già passato. Eppure, dico l'amico Roberto, interessante, mi diceva sempre un mio docente di psicologia, che una roba non sapevo epidemiologica, cioè documentata, pensate che gli ultimi 3 mesi del 1999 hanno avuto una flessione del tasso di mortalità mondiale del 30%, cioè gente aspettata a morire, non sto scherzando. Guarda, ma è pazzesco come la mente influenza, ma non sto scherzando, perché faceva bello non morire nel 2000, quindi c'è stata una flessione, interessante questo, molto interessante, e anche i figli, e anche i figli, anche i figli, e anche i figli, sì 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 sì, e anche i figli, perché si voleva accesso nel 2000, ripeto, tutta una convenzione, per il 2000 era già passato, ma pazienza. Quindi proviamo a cancellare tutto questo. Che cosa dice Gesù? Ci ha detto che ci sarà un grande evento che segna il countdown della fine, della parusia, cioè del ritorno glorioso del Messia. Ma Matteo, riportando questa cosa alla sua comunità, che ha visto il crollo del Tempio, quindi dice, è iniziato, è più preoccupato a riportare di Gesù le parole che tranquillizzano. Nessuno conosce il tempo e l'ora, non spaventatevi, non andate dietro ai Messia, non spaventatevi se ci sono rumori di guerra, ok? L'unica cosa dovete stare attenti, e ieri la meditazione del pomeriggio è stata un po' densa, un po' forte, dice, state attenti a una cosa sola, dice Gesù ai suoi discepoli e Matteo alla sua comunità, state attenti alla anomia, cioè che si infreddolisca, che si raffreddi il vostro amore. Quindi, nei primi 13 versetti che abbiamo meditato ieri, e qui eravamo arrivati, del Vangelo di Matteo al capitolo 23, si parla degli ultimi tempi come una cosa inevitabile, come una cosa che accade, come una cosa che è evento di salvezza. Raccomanda ai discepoli di non correre dietro a tutte le paranoie, adesso vedremo ancora più preciso, ma la preoccupazione di Gesù, ripresa da Matteo, che vede lo sbandamento della sua comunità, ieri lo dico per gli amici che sono arrivati oggi, abbiamo poi cercato di calare nell'oggi questo momento di sbandamento della Chiesa, richiamo fortissimo a non raffreddare l'amore. Poi mi è piaciuto molto, perché i Vangeli di ieri erano i Vangeli della parabola della misericordia in Luca 15, poi Don Gabriel ci ha fatto vedere, non avevo mai notato la presentazione con la madre, bellissimo. Sapete che Enzo Bianchi è interessante, Enzo Bianchi commentando quel brano dice che è interessante che nella parabola manchi completamente la figura femminile, cioè vuol dire che evidentemente c'era qualcosa di profondo già che non funzionava. Voilà, ci ho detto, dopo questa lunga introduzione, siamo ai versetti 15-28 che commentiamo. Vediamo un po'. Sì. Io non capisco perché riesco a fare tutto sto casino. Allora, cioè no, lo capisco, però... Eccolo qua. Leggiamo il testo. Quando dunque vedrete presente nel luogo santo l'abominio della devastazione di cui parlò il profeta Daniele, chi legge comprenda, allora quelli che sono in Giudea fuggano sui monti, chi si trova sulla terrazza non scenda a prendere le cose di casa sua, e chi si trova nel campo non torni indietro a prendere il suo mantello. In quei giorni guai alle donne incinte e a quelle che allattano. Pregate che la vostra fuga non accada d'inverno, di sabato, poiché vi sarà allora una tribolazione grande, quale non vi è mai stata dall'inizio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. E se quei giorni non fossero abbreviati, nessuno si salverebbe, ma grazie agli eletti quei giorni saranno abbreviati. Allora, se qualcuno vi dirà, ecco, il Cristo è qui, oppure è là, non credeteci, perché sorgeranno falsi cristi, falsi profeti, e faranno grandi segni e miracoli, così da ingannare, se possibile, anche gli eletti. Ecco, io ve l'ho predetto. Se dunque vi diranno, ecco, è nel deserto, non andateci. Ecco, è in casa, non credeteci. Infatti, come la folgore viene da oriente e brilla fino a occidente, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Dovunque sia il cadavere, lì si raduneranno gli avvoltoi. Cippa! Difficilino sto testo. Siete pronti? In estate, modalità piccolo biblista. Sapete, c'è il piccolo chimico, c'è anche il piccolo biblista. La grande tribolazione, questo è il termine tecnico usato da Gesù, di cui parla Matteo, la conoscono bene i parrocchiani di Matteo, l'hanno vissuta e la stanno vivendo. Ha certamente a che fare con la durissima repressione romana della rivolta del 70, 68-70, culminata con la drammatica distruzione del Tempio e l'incendio di Gerusalemme. Ma, nella regola dell'apocalittica, il linguaggio è volutamente enigmatico, velato, allusivo, in modo che solo l'intelligenza del lettore possa decriptarlo. Riprendiamo il testo. Matteo cita Daniele, come dice il profeta Daniele, di cui parlò il profeta Daniele, cosa che invece non fa Marco al capitolo 13, vi ricordate che Matteo prende il capitolo 13 e lo amplia in due capitoli. E non parla di quali eventi Marco, perché non parla di quali eventi? Perché non era ancora stato distrutto il Tempio. Invece qui Matteo attribuisce a Gesù, queste parole le ha dette Gesù, le ha dette Matteo, Matteo crede, pensa, parola ispirata questa, di interpretare quello che ha detto Gesù, dicendo, vedi che Gesù ci aveva visto lungo, infatti noi abbiamo visto che è successo. Parlavo ieri agli amici che c'erano, lo dico a quelli di oggi, Gesù è un profeta non nel senso che indovina il futuro, ma che interpreta il presente. È ovvio che se tu vai sulle strade di San Nicolà a 180 all'ora è possibile che esci di strada, non è che sei un profeta. Interessante, Matteo dice chiaramente, parla della distruzione del Tempio, invece Marco dice che è il luogo santo. Matteo invece specifica che gli eventi si svolgono in Giudea, guarda caso, dove abita lui e dove c'è la sua comunità. L'allusione a Daniele, al profeta Daniele, che è un tipico libro apocalittico, è molto molto interessante. Se volete poi ve l'andrete a vedere, vi ho messo tutte le citazioni, 9:27, 11:31, 12:11, ci permette di sottolineare quanto di quei brani misteriosi interessa Matteo. Nel libro di Daniele, se volete ve lo andrete a vedere, si parla di 1. L'uccisione di un messia innocente, ma dai. 2. La distruzione del santuario e della città da parte di un popolo straniero. Ma dai. 3. La cessazione del sacrificio, cioè la fine del tempio. Ma dai. 4. L'erezione di un idolo, abominio, nel tempio. 5. Tutto ciò, tutto questo abominio, finirà al compimento di 70 settimane. Questo scrive Daniele. È interessante perché Gesù si riferisce a Daniele. Come dire, andate un po' a rileggere cosa c'era scritto lì. Nel suo testo, in realtà, di nuovo, Daniele sta parlando di qualcosa che è successo. Antioco IV Epifane, o Epifane, Epifane credo, che tutti voi conoscete benissimo. Falsi, ipocrites. Nel dicembre del 167 avanti Cristo, vi ho scritto la citazione, primo libro dei Maccabei 1:54, fa erigere nel Tempio di Gerusalemme un idolo. Ma in questo caso, quando Gesù parla di questi eventi, dice andatevi a rileggere Daniele, e quando Matteo lo riprende e parla alla sua comunità, a quale idolo si stanno riferendo? Non c'era nessun idolo, il Tempio era stato riconsacrato, purificato, ricostruito, grazie a quel genio della politica, altro che i nostri poppanti, di Erode il Grande. Luca ci aiuta, Luca ci aiuta. Capitolo 21:20 troverete la citazione. Gesù dice in Luca: quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. E questa curiosa pericope che abbiamo letto si conclude parlando di avvoltoi che si calano attorno a un cadavere. Il cadavere è Gerusalemme. L'uccello non è un avvoltoio, ma è l'aquila romana. Cioè l'abominio, la grande devastazione che la comunità dovrà affrontare è l'assedio di Gerusalemme da parte dell'esercito romano, l'aquila. Ecco l'idolo, l'impero, l'imperatore, che esige forza, violenza, sottomissione, obbedienza, schiavitù, sangue. Ogni imperatore, in ogni tempo, esige questo. Quello è l'idolo. È quello che Gesù chiama abominio della desolazione. Ma davanti a questa distruzione, cosa possono fare i discepoli? Dice Gesù ai suoi. E dice Matteo ai suoi. Fuggire. L'unica soluzione è la fuga. Nuovamente Matteo cita Daniele, Daniele 12:1, dicendo due cose: che è la più grande tribolazione mai vissuta nella storia. Ovviamente lui si riferisce alla sua storia, non alla storia dell'universo. Ma, bellissimo, stiamo mettendo di Lego, poi meditiamo, ma, bellissimo, che la durata di tale tribolazione sarà accorciata grazie agli eletti, scelti su Rousseau, no, agli eletti. Tutte le cose che Gesù dice, speriamo che non succeda di sabato, di shabbat, d'inverno, perché è difficile scappare d'inverno, perché lo shabbat tu sei in svacco e quindi non sei pronto a scappare. Quando Gesù usa quest'idea dicendo, mi raccomando, non stare indietro, ho dimenticato il tablet, no, fila, via, via, show, via, indica esattamente l'unica soluzione che c'è, il fuggire davanti all'abominio della distruzione che è l'invasione dell'esercito romano, ma dietro l'aquila imperiale, l'idolo è quello, capite? È un simbolo, è un idolo, è il potere di Roma, eh? Roma vincit. Puff. Certo, Gesù non addolcisce la pillola, è tempo di angoscia, ma guarda caso, ancora una volta, è tempo di salvezza per gli eletti. Ciò detto, Gesù insiste, occhio a non farvi fregare da, avete sentito, falsi cristi. Sono andato a controllare, dice proprio falsi cristi. Sapete che Cristo è la parola greca che traduce l'ebraico Messia, Messia, l'unto, il consacrato. L'unto non perché non si lava, come sapete, ma perché in Israele, a partire dall'anno 1000, il re veniva consacrato non con la corona come da noi, ma con l'olio, cioè gli si versava l'olio sulla testa che scivolava. L'olio segno di forza, l'olio d'oliva che ti nutre, l'olio d'oliva che si riscalda, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il Messia è l'unto, il consacrato, il prescelto, colui che Dio ha scelto come piccolo re Davide. Va bene? Ma Gesù ancora una volta dice, occhio, non fatevi fregare. L'equivoco messianico davanti a questa tragedia è sempre possibile. Questa è veramente una roba che gira, in Matteo. Si vede che lo stava sperimentando nelle sue comunità. E aggiunge, diversamente dagli altri tre evangelisti, questo si dice un apax, cioè certamente è stato pronunciato dalle labbra di Gesù. Appunto il termine falsi cristi. Invece, dice Gesù, e Matteo lo ricorda alla sua comunità, non è così. L'arrivo del Messia sarà un evento manifesto e indiscutibile come un fulmine che dall'Oriente arriva a Occidente. Guarda caso, l'Oriente e Occidente, la venuta del Messia, il sole fa quel tragitto lì. Le nostre chiese, anche quella di Saint-Pierre, sono orientate a Oriente. E non richiede interpretazioni o testimonianze di altri. Qui mi permetto e non approfondisco perché lo dico con molto rispetto, senza nessuna vena polemica. Sapete che i nostri fratelli testimoni di Geova, che non riconoscono che Gesù è il figlio di Dio, cioè non sono cristiani, testimoni di Geova, dicono di essere cristiani, ma non lo sono. I cristiani, che l'ha deciso? Che i cristiani sono quelli, i cristiani stessi. I cristiani sono coloro che riconoscono che Gesù è il figlio di Dio, inviato dal Padre, e che Dio è Trinità, punto. Quindi gli ortodossi, i cattolici, i copti, gli armeni, cioè sono cristiani. Testimoni di Geova no, loro non riconoscono che Gesù è il figlio di Dio. Chiusa parentesi. Ma interpretando questi brani, interessantissimo, loro dicono che Gesù, il grande segno, il ritorno del Messia, è già avvenuto con la prima guerra mondiale, se voi leggete, non leggete che è una perdita di tempo, però io sì, ho letto, è estremamente interessante. Però quando tu cominci a dire, è una venuta invisibile, sei ciao, ciao Ninetta, ciao, vabbè, di quel che vuoi. Invece Matteo dice alla sua comunità, non fatevi fregare. Ora, drimbo una parentesi, come direbbe Gippo Farassino, piemontesi sanno di cosa parlo. Spesso, adesso mi muovo sulle uova, vedete, cric-crac, 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 nelle rivelazioni private, veggenti, ricordo a tutti che le rivelazioni private nella Chiesa non hanno nessuna validità e non si è tenuti all'obbedienza, mai, quand'anche fossero riconosciute. Cioè io posso essere cristiano, cattolico, e non mi impippa niente di Lourdes, chiaro? Poi certo mi fa piacere se Maria in un certo contesto e tutto, però occhio su queste cose qua. E quelle che vengono riconosciute come veritiere, private, rivolte a Sabina, rivolte a Giulio, eccetera, eccetera, sono tali solo perché sono in piena comunione con quanto la Chiesa dice. La rivelazione è già stata data e si è chiusa con la morte dell'ultimo degli apostoli. È già stato detto tutto, poi noi non abbiamo capito tutto, ma è stato detto tutto, non c'è bisogno di qualcuno che dice no, ma non è proprio così. Ora, ciò detto, presunti veggenti, vi citavo, lo dico in obbedienza alla Chiesa, non obbedienza al Servizio, così, cioè mi sembra talmente logica sta roba, per esempio questa apparizione del Gesù di Gallinaro, eccetera, eccetera, è stata riconosciuta 2 anni fa, cioè come eretica, cioè eretica fuori, poi tu pensa quello che vuoi, ma non puoi dire io sono dentro la Chiesa, non la Chiesa apostolica, cioè fondata sugli apostoli. Ora è curioso perché tutti i veggenti del mondo, quasi sempre, parlano sempre della fine del mondo e c'hanno sti misteri dei misteri, è il quarto di Fatima, è il quinto di Međugorje, è il sesto di Lourdes, è il settimo di della Parecida. Ok, keep calm ragazzi, cioè più chiaro di così cosa deve dire Gesù? Più chiaro di dire sarà evidente il ritorno glorioso del Messia, evidente a tutti. Ok? Quindi un equilibrio da recuperare dal mio punto di vista. Sono andato a Fatima, ho portato anche alcuni di voi, io sono molto contento, tra l'altro interessantissimo quello che è successo a Fatima, eccetera, eccetera, capitemi, eh? Ci sono anche alcune apparizioni bellissime con alcuni di voi in Irlanda, ti ricordo, a Cork, una roba incredibile. L'apparizione muta, a Koch, che è una roba che nessuno sa, un'apparizione minore. Sì, un momento di devastazione. L'Irlanda ha vissuto una fame catastrofica perché mangiavano solo le patate, l'unica cosa che viene sull'isola. Le patate avevano un fungo, qui sono tutti, cioè mangiavano morendo, mangiavano la propria morte, quindi una carestia devastante. In quel momento lì, sul fuori di una chiesa, a Koch, di una chiesa parrocchiale, sono apparsi la croce di Cristo, Maria, San Giovanni, cioè tutta una serie, sono apparsi ad alcuni bambini, sono andati a chiamare gli adulti, ma tutto il villaggio li ha visti, mi viene la pelle d'oca, cioè non è che li ha visti loro, e sono rimasti 40 minuti, 50 minuti, senza dire nulla, cioè l'apparizione. Tra l'altro interessante, la croce era al centro, non c'era Maria al centro.
In che epoca è
questo? 1800, andate a vedere, seconda metà dell'800, sì, sì. Ma e poi con tutti i documenti, c'è stato il processo, sapete come si fa in questi casi? Il vescovo istituisce il processo, arriva il notaio, cioè quando noi vediamo queste cose al Santuario della Guardia, in cui credo, però stiamo parlando di una roba del 1500, abbiamo una testimonianza di un notaio, eccetera, eccetera. Quando abbiamo una roba che è successa poco tempo fa, è già più interessante. Leggevo l'altro giorno di un'apparizione, che non sapevo, di me.
Elena.
Silenziosa? Solidarietà. Sì. Così l'ha vissuta tra l'altro la Chiesa d'Irlanda. Quindi noi ci siamo. Non voi dovete fare qualcosa. Guardate, adesso apriamo una parentesi però interessante. Fatima è apparsa nel 1917 in piena guerra mondiale, dove voi adesso non so se avete un po' il senso della storia, io sono un po' appassionato, nel senso che sono un po' fuori di testa, quindi nel centenario della prima guerra mondiale ho letto, non so, X libri, noi adesso leggiamo questi eventi dopo, capito? Ma mentre tu li stai vivendo non sai cosa sta succedendo. Quando padre Kolbe ad Auschwitz, oppure Tito Brandsma, oppure Dietrich Bonhoeffer danno speranza ai disperati, loro non sapevano che non avrebbero vinto i nazisti, Beh, quella è la speranza. No, ma tanto io so come va a finire il film, sta cippa. Allora, è interessante perché sempre le apparizioni sono legate all'evento storico. Secondo me Koch è legato a quello, cioè a questo stato veramente di prostrazione totale, e il silenzio era l'unica cosa da fare. Poi non solo, come dire, c'era la croce, ma c'era appunto, adesso non c'era la croce, scusate, c'era l'agnello mistico, c'era l'agnello, giusto? Andate a vedere, ci sono le ricostruzioni, ovviamente non è che erano lì a fare le foto, però è riconosciuto dalla Chiesa. Fatima, ti stavo dicendo, 1917, poi noi tutti con ste pippe mentali, il suo segreto nascosto, ma lì era una roba evidente, cioè quello che stava succedendo era la fine del mondo, stiamo parlando di un evento catastrofico. E abbiate pazienza, pochi sanno, sapete, gente, però venite preparati, no.
Cioè
io sono bravo e buono, però alziamo un po' il livello, facciamo un piccolo testino d'ingresso. Perché l'impero austro-ungarico ha perso la prima guerra mondiale? Vi boccio tutti, per due ragioni banali, assurde. La vittoria dell'impero austro-ungarico sulla Russia, poi vi spiego, e la spagnola, che è arrivata, andate a vedere le date, che è arrivata un mese dopo l'apparizione a Fatima. La prima cosa è molto semplice, la Russia entra in guerra con un esercito scalcagnato, eccetera, eccetera, bla 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 bla, rivoluzione bolscevica, perché intanto hanno fatto una vendemmia di morti, milioni di morti. A questo punto la Russia si ritira dal fronte occidentale, no, dal fronte orientale, si ritira e cede, cioè proprio si arrende. Quindi tutti i soldati dell'impero austro-ungarico su quel fronte li spostano sull'altro fronte. Uno dice, figo, vinciamo. Se tu sposti un milione di soldati e dagli da mangiare. C'è stato un errore tattico assurdo, per cui portare tutta quella gente da una parte all'altra ha messo in crisi l'esercito, perché l'esercito non è solo chi va a sparare, gli devi portare le armi, le munizioni, gli devi portare da mangiare, e non erano in grado, cioè si è rotta la catena logistica. E la seconda cosa, la spagnola adesso non vi so dire, ma stiamo parlando di centinaia di migliaia di morti tra i soldati dei due fronti. Però è stato uno degli eventi che ha, allora ti sto dicendo, tenete in mente questo e andatevi a rileggere che cosa dice la Madonna Fatima. Per poi noi pensiamo, no, alla fine del... No, stava interpretando quello che stava succedendo. La non conversione di paesi che si facevano in guerra, ho visto i filmati d'epoca con i pope che benedivano i soldati russi e i pastori che benedicevano i soldati dell'impero austro-ungarico, con i preti che benedicevano, capito? E giù di massacro, e portavano i polacchi, portavano l'effigie della Madonna di Częstochowa, per la Madonna, Cici, ragazzi venite qua voi, va, che gli adulti sono dei coglioni, venite qua, è spaventoso quello che è successo, altro che sole che gira, al Signore girava altra roba, questo è meglio cancellarlo. Ah, oh, Signore, abbi pietà di me. Che poi io non mi ricordo che sta roba è registrata, poi incontro qualcuno ogni tanto che mi dice, ma tu nel... Sono un pazzo, ok? Ok, benissimo, meditiamo, però ci voleva sta parentesi, ok? Gesù è chiaro, dice, ma che cosa, la venuta misteriosa di Cristo, il segno è evidente, cioè evidente come un fulmine, come una folgore, è evidente, vengo, torno, Maranatà, vieni Signore Gesù. Tre punti di meditazione. La reazione istintiva che abbiamo davanti a queste pagine è quella di calcare la mano sul catastrofismo. Matteo invece parla di una cosa che è già successa, riprendendo Gesù che molto probabilmente aveva intravisto la catastrofica evoluzione della sciocca politica dei giudei. Eventi nefasti nella vita e nella storia sono ostinatamente presenti. Non esiste un'epoca d'oro in cui tutto andava bene, sia a livello personale. Ci sono momenti nella nostra vita di up e di down, in cui va tutto storto, poi un po' di calma, e noi abbiamo, ma questo, come dire, una lettura più profonda, più interiore, a me dice la grandezza dell'essere umano. Noi ci aspettiamo che tutto vada bene, ma non c'è nulla della realtà che ci dica che tutto debba andare bene. Se venite qui fra un mese, questo albero di fronte non avrà più le foglie. E poi qui ci sarà un metro e mezzo di neve, e poi ci sarà la primavera, eccetera, eccetera, eccetera. Noi abbiamo perso completamente, come dire, nelle città non ci si accorge del cambio della stagione, si accende il riscaldamento. La cultura contadina, che purtroppo stiamo perdendo, aveva invece un rispetto enorme dell'evoluzione delle stagioni. E perché noi dovremmo essere diversi? Perché noi non dovremmo, come un ciclo, fare questa cosa qua? Vedete? Ci ribelliamo, no? Consideriamo la malattia e la morte un'ingiustizia, ma rispetto a che cosa? Prego. Dico una frase molto forte, ma mi capite? Noi siamo tutti malati terminali qui dentro, eh? Tutti. Quando nasciamo abbiamo una data di scadenza, poi più tardi possibile, tutto, per carità. Come dico sempre io, vi auguro di morire tutti a 130 anni, circondato dalla vostra numerosa famiglia, mentre il sindaco sta inaugurando la targa con il vostro nome sulla piazza della città, ok? Va bene, ma magari anche no, ma anche in quel giorno non sarete contenti di morire. Perché mai nessuno è contento di morire, a meno che soffra talmente tanto, ma lì è un altro discorso, non vuoi morire, non vuoi più soffrire, che è un'altra roba, va bene? Quindi gli effetti gli eventi nefasti ci sono, che non bisogna rassegnarsi, allora sì, va bene che prevalga il cattivo, eccetera, eccetera. Stamattina, mentre facevo colazione prima di venire su, leggevo, ascoltavo il telegiornale, eccetera, eccetera, ma c'era un servizio molto bello, credo su Sky, non mi ricordo, non so cosa avevo aperto. Però è una roba che mi ha messo i brividi, cioè, attenzione, attivare modalità no pregiudizio, va bene? Io non voglio fare opinioni politiche, o meglio, il Vangelo è molto politico, nel senso che si occupa della polis, ma non partiti, che pensate quello che volete. Io non sono né di destra né di sinistra e manco di centro, cerco di essere di dentro e da lì cerco di vedere una prospettiva che ha a che fare col Vangelo. Ora, chiusa parentesi, l'ONU ha pubblicato, adesso lo andrò a cercare stasera perché è pubblico, un'inchiesta, un'indagine in cui con nomi, cognomi, data documentata, quindi no fake, in cui si dice che in Libia, porto sicuro, c'è un modo per cui mandano sti sfigati in mezzo al Mediterraneo, arriva la motovedetta libica, li carica, li porta sul porto sicuro, li vende al trafficante, che un po' se li stupra, un po' se li amputa, un po' eccetera eccetera, il quale li rivende a un altro trafficante, il quale li riporta, capito? Questo giro dell'oca qua, perfetto, chiusa parentesi. Ovvio che noi non possiamo dire, va bene, è la storia, no, non è la storia. Poi certo, io non sono un politico, non sono un politologo, non sono, cioè, faccio già fatica a fare la persona normale. Però certo mi viene a dire, ma com'è che in Libia è successo tutto sto casino? Com'è che c'era quel disgraziato di Gheddafi che alla fine vediamo che alla fine andava bene? Cioè, e poi comincia a vedere gli interessi, la Total con l'Eni, e dice, ah, qui più pulito c'ha la rogna, eh? Aiutiamoli in casa loro? Sì, magari, perché secondo voi loro non vogliono essere aiutati in casa loro? Allora, una parte di responsabilità ovviamente ce l'hanno gli africani. Bisogna essere molto sinceri e lo dico con cognizione di causa di missionari che dicono, eh no ciccio, cioè se poi alla fine tu continui a leggere il tuo bravo dittatore che continua a essere lì, oppure, però l'animo umano è quello, però una piccola, medio, grande parte di responsabilità ce l'ha anche l'Occidente, per cui alla fine è un po' più complesso. Allora non è che la storia noi la subiamo, la storia noi la facciamo, la storia noi la facciamo. Ma cosa ci posso fare io? Gente, guardate, io dico solo una cosa che ho vissuto insieme a molti di voi. Quando negli anni 90, 80 è bastato un servizio televisivo della, non so, di quale catena televisiva americana, in cui facevano vedere i bambini indonesiani o cosa che cucivano i palloni della Nike per 50 centesimi al giorno. Quella piaga lì è stata tolta nel giro di 2 anni, Cioè è bastato che l'emozione popolare, nessuno comprasse, la Nike corsa ripari, poi sono arrivati i soci, ma anche l'Adidas fa così, per carità. Voi adesso in Indonesia, per carità, non è una fabbrica modello, però sono cambiate completamente le condizioni di lavoro, quindi non è vero che non abbiamo potere, noi abbiamo poteri enormi di opinione. E soprattutto di consumo, che è la cosa che fa girare il mondo.
Boicottaggio.
Che fa girare il mondo? Boicottaggio. Comunque adesso non stiamo qui a fare... Eventi nefasti nella vita e nella storia sono ostinatamente presenti, è vero, vero. Però è curioso il fatto che in cuor nostro pensiamo che non debbano accadere da un certo punto di vista, lo consideriamo un'ingiustizia, ce la prendiamo con Dio. Non so se vi è mai successo, a me sì, di partecipare a dei funerali in cui sembravano dei funerali. Cioè, intendo dire, non celebrare la speranza. A me è successo da prete di celebrare dei funerali in cui gente che probabilmente non bazzicava molto, cosa, in cui vedevi chiaramente dipinto sul volto dei presenti, dice, cos'è sta fregatura? Com'è che si muore? Tu prete, è il tuo Dio che mi ha fatto morire il mio parente, ma c'aveva 80 anni, non importa. Era malato da tempo, non importa, fumavo 80 sigarette al giorno, non importa, Dio bastardo. Dio dice, vabbè, fate voi, cioè, cosa dovete fare? Se è così semplice sempre scaricare la colpa sugli altri. La morte c'è, punto. Sorella morte la chiama Francesco, perché è un bel passaggio, una bella evoluzione. Il problema è che, come diceva il buon Don Gigi di Santo Stefano di Aosta, è bellissimo, il problema è che quando arriva la morte noi siamo ancora vivi, perché c'è gente che è morta da mo quando arriva sorella morte, C'è gente che è morta da tempo. La presenza del male, il fatto che lo assecondiamo fa parte della realtà, rimane un mistero. Ma, dice Gesù, come Lot a Sodoma, siamo chiamati a convivere in queste tenebre, perché sono dentro di noi, ma solo fino a che ciò è possibile. Ci sono situazioni estreme, ecco il primo punto di meditazione, in cui fuggire è necessario. Da logiche perverse, fuggire è necessario. Da relazioni di morte, anche con i tuoi familiari, fuggire è necessario. Da eventi che ci annientano, fuggire è necessario. A me turba dire questo, ma è così. A volte fra di noi sono persone che hanno fatto un percorso di fede, sono dentro, eccetera, eccetera. Hanno fatto una crescita, un percorso, ci sono messi, no, mi metto io nella giustizia metto io nell'ambito medico per portare un certo stile. Sapeste quanto c'è bisogno di cristiani in questo mondo? Ma non lo sapete? E parlo da utente, quando vai in un ospedale sei schiavo, sei gettato lì dall'umore di un'infermiera, dalla professionalità di un medico. Uno che si occupa di anziani, ma anche uno che fa il giudice, uno che è nell'economia. C'è stata un'epoca in cui avevo alcuni ragazzi che seguivo, più giovani di me, che poi hanno fatto tutti abbastanza carriera nel mondo bancario, cioè sono tutti diventati dei dirigenti, no? Giovani, adesso un po' più di 40 anni. C'è stato ancora un momento in cui le banche prendevano e tutto, e loro, bravi scout, si facevano le mille pippe, dice: no, ma noi entriamo in quel sistema. E dice: ma entrate per cambiarlo quel sistema, santo cielo. Cioè, se viene messo uno lì alla gestione dei debiti delle imprese ed è una iena, che gliene frega lui di chiudere un'impresa con 40 persone? Se invece tu vai, che dietro hai un'attenzione e tutto, porti qualcuno via tu, arriva un altro che non è detto che faccia quello che fai tu. Quindi siamo chiamati ad abitare, a portare i valori del Vangelo, la vita bella del Vangelo, là dove viviamo, che non vuol dire far ascoltare Radio Maria agli atti dell'ufficio, non vuol dire di girare coi crocioni o... meglio niente, molto meglio niente, ma nei gesti, nella correttezza, nell'onestà. Ma a volte non è possibile, a volte c'è un limite per dire: no, non la faccio più, non è possibile, non riesco, il sistema mi sopraffà. Guardate tutti un po' perplessi, guardate che è così. Cito, l'ho già citato altre volte, caro amico. Dipende un po' qual è la situazione. Direi fino a quando non viene intaccato il tuo essenziale a livello di valori di Vangelo. Nell'ambito professionale penso ad esempio a un dirigente che si occupa, che ne so, del commerciale o cosa. Quando tu vedi che in quel giro lì ci sono soldi un po' sporchi e tu ci devi stare dentro, per esempio. Ricordo che è successo qualche anno fa, una coppia di Milano, lui era appunto responsabile acquisti di una grande multinazionale, e lui era uno proprio di quelli corretti, e c'era un possibile fornitore che insomma aveva fatto capire se aveva bisogno di qualcosa, ha detto no grazie, e poi gli aveva teso un'imboscata, gli aveva invitato a cena per Natale, e mentre erano quindi lui e la moglie con il fornitore e la moglie, ha fatto un regalo alla moglie, una collana da 10.000 euro, e lui, sai, sul momento non è che puoi fare la figura, è arrivato da me, mi ha dato la collana, mi ha dato l'indirizzo di questo tizio, è stato divertentissimo, io ho venduto la collana, 10.000 euro, l'ho data ai bisogni dei poveri, della Caritas, eccetera, eccetera, e ho scritto una lettera di ringraziamento al fornitore, dicendo: ho ricevuto per conto suo, da parte di questa, l'ha capita subito, però deve avere pelo sullo stomaco, molto pelo sullo stomaco. Oppure ti cito quello che volevo dire, per quello che ti dico forse bisogna vedere ogni situazione, ma potrei dirti anche per un prete in una comunità, cioè quando ti hanno preso distorto o è successo qualcosa per cui tutti ti odiano, forse è anche opportuno dire: ma per il bene del Vangelo forse è bene che io non stia qui a rompere le scatole. Mi spiego? una parrocchia, è arrivato un nuovo parroco, i parroci hanno questa idea geniale che appena arriva la prima cosa che fanno è radono solo tutto quello che c'era prima, piccola manifestazione di... tu dici, vabbè, ok, sono andato al Curtaz, mi dice porta pazienza, la chiesa sei anche tu, un mese, due mesi, un anno, due anni, a un certo punto dico, senti, sai che c'è, papà, io non ci posso star qui dentro, sto perdendo la fede, ok? Cioè, per noi abbiamo un po' l'idea eroica, no? Io sono qui fino, no, a volte è eroico, come dice Gesù, senti, non ci sono soluzioni, molla, lascia stare, non ce la puoi fare. Ti cito una cosa, è un po' estrema, ma dice bene come a volte la vita ci mette davanti delle situazioni drammatiche, di questo carissimo amico che è il primo che ha aperto i miei siti di Torino. Aveva, stiamo parlando degli anni 90, adesso sembra il paleolitico anteriore, 95. Nel 95 non esistevano i social, cioè era i siti statici, però era già una roba. E lui aveva aperto una piccola società con tre amici, tutti smanettoni, e che poi erano diventati 12. E preparavano i CD, vi ricordate i CD? Con le immagini per la Fiat. Usciva la macchina, adesso non esiste più nulla del genere. Quindi 12 dipendenti, per farvela breve arriva Marchionne e toglie tutta sta roba qua. Quindi la Fiat era il 98% del loro fatturato. È stata dura, cercavano lavoretti qua là su e giù, lui dice notti insonni, chi licenzio per primo, hanno ridotto tutti lo stipendio, si sono autoridotti, cioè proprio uno col cuore grande come una casa. Un giorno mi chiama, lui e la moglie mi dicono possiamo venirti a parlare, dico va bene quando, adesso, vabbè, pigliano la macchina e vengono su. E mi raccontano questa cosa, mi dicono abbiamo, Marco dice, non devo dire il nome, comunque, dice abbiamo ricevuto una proposta di lavoro, una commessa. E dico, beh, meno male, ma è una roba da 2-3 milioni di euro. Io dico, finalmente, dice, no, c'è la proposta da Lenia. Cioè, lui doveva progettare il software di puntamento dei missili del nuovo elicottero della Lenia. E lui era l'unico dei quattro in grado di farlo. E ho detto, Paolo, io mi avessero detto per il bilanciamento dell'elicottero, ma era specifica questa cosa qua. Poi puoi dire no, ma è per difenderti. Sì, ma io non me la sento. Ha perso l'amicizia dei tre, che gli hanno detto i tuoi colori, è fallita l'azienda. Lì capito, tu ti trovi a un certo punto in cui dici, mollo. Cioè, e Gesù lo dice chiaramente, cioè ci sono situazioni tali in cui molle, cioè non ce la puoi fare. Mi sono spiegato un po'? Io so che poi facciamo sempre gli esempi, no? Perché nessuno di noi progetterà mai un missile per la Lenia, ovvio, però magari a qualcuno di noi è successo così, perché sapete che il male si traveste sempre di bene, appunto una bustarellina, oppure una robina, oppure un piacerino, oppure una raccomandazione, cioè queste cose qua, a volte ci stai e ce la fai, a volte proprio non ce la fai più a starci dentro, se non vendendoti l'anima. Allora Gesù dice, schlafen. Schlafen è ebraico antico. Ce la fate? Che ore sono? Ho perso il tempo.
20 all'una.
Tu pazza! 5 minuti. 5. Mi avete fatto parlare un'ora di fontina. Cioè.
Sì.
Convertitevi e credete al pendico qui. Dai, veloci. Seconda cosa molto bella. Gesù dice in una visione positiva in questo contesto drammatico che quei giorni di tribolazione sono abbreviati grazie alla presenza dei discepoli. Il sale che dà sapore alla pietanza. Siamo un corpo unico, interconnessi da comunioni interiori, profonde, spirituali, energetiche, perciò vivere anche da eremita, con onestà, rettitudine, praticando la giustizia, amando, provoca un effetto onda sull'universo. Vi è chiara sta cosa? Si chiama comunione dei santi, non è New Age, comunione dei santi. Il bene che io faccio dilaga. Lo dice Gesù. I tempi sono raccorciati. Qualche anno fa non so se c'era alcuni di voi, nella spianata del Tempio, nel muro occidentale, anzi sotto il muro occidentale, venimmo avvicinati da delle signore evidentemente ebree ultratradizionaliste, per come erano sciatte, che ci diedero un foglio in quattro lingue molto gentili, in cui, in diverse lingue, in cui, ai turisti, in cui citando un rabbi piru piru piru, dicevano che poiché la venuta del Messia, quello che loro ancora aspettano, sarà accelerata dall'osservazione della Torah, anche se noi non eravamo ebrei, ci chiedevano di, e c'erano le regole di Noè, che in soldoni dice a me di te non frega niente, però per favore comportati bene così arriva il Messia. L'ho trovato geniale, e Gesù la pensava così. Usare un linguaggio aggressivo crea un'onda di energia negativa che si rinfrange oltre la camera in cui sto e per cui mi sto incazzando. Vi è chiara sta roba? Non vi è mai successo di entrare in un ambiente e sentire senza conoscere nessuno? Ho scritto un post su questa cosa qua, che è stata un'esperienza che ho fatto nel momento di crisi dal 20 giugno in avanti. Dovevo essere in ospedale ogni 3 giorni. C'è un ambulatorio, Aosta fa 30.000 abitanti, 40.000, c'è un ospedale più che dignitoso, c'è un pronto soccorso oculistico che però coincide con l'ambulatorio, no? Beh, non è che possono fare un pronto soccorso oculistico ad Aosta, che vuol dire che tu hai la visita per vedere se è andata bene l'operazione della cataratta, fissata oggi alle 9, tu arrivi, poi magari arrivano due dal pronto soccorso che ti passano davanti, ma è normale. Cioè, ovvio che anche se c'è l'appuntamento. Quindi io andavo ogni 3 giorni lì, alla fine, giuro, mi portavo le cuffiette e chiudevo gli occhi, perché tu avevi un gruppo di persone che aspettavano. Io ho sempre aspettato almeno un'ora, un quarto, col problema che avevo, ma sempre almeno un'ora, un quarto. Pagavo 4,20 euro di ticket, 4,20 euro di ticket, ok? Stavo lì, chiuso, eccetera, eccetera. Sempre col cronometro. Ovviamente c'era sempre gente nuova, col cronometro, dopo i primi 10-15 minuti, 20 minuti di ritardo, con due, cioè ma non è possibile, cazzo hanno detto le 9, sono 9:20, poi arrivava la, ah lo dico con molto rispetto, prendetemi di Dio, tutti i pensionati che c'hanno un cazzo da fare, no ma lo dico con molto, perché veramente ero poi dovevo star zitto, aspetta, poi arrivava il fenomeno dall'altra parte, la sanità italiana, certo che se io pagassi sì che mi piglierebbe, e io mi sentivo ribollire, no? Poi entravo dentro, c'era la mia oculista che diceva guarda tu non hai idea di chi arriva qua, che a me poi non voglio fare problemi, a me veniva da dire questa, ma lo dico con molto affetto, difendendo il nostro sistema nazionale, ma voi siete mai stati in America? Voi siete mai stati in America? Anche con l'assicurazione che vi fanno fare qui in Italia e che di là si puliscono, non vi dico cosa. È un caso di una persona che conosco, conosciamo, un ragazzo che con lenti a contatto lavora in America, ha avuto un'infezione all'occhio, ha perso l'occhio, quasi, è andato a pronto soccorso americano, cioè con l'assicurazione, che un anno prima aveva avuto un problema, c'era stato un ritardo di pagamento in Italia per un antistaminico ed è entrato nella blacklist. Quindi lui è arrivato e ha detto mi spiace, la sua assicurazione non è valida, ma io c'ho l'occhio che esce il pus, allora c'è il sistema americano, un fondo di elemosina, cioè c'è una roba allucinante, è venuto da sopra il reparto uno che ha guardato e dice no, bruttissimo quest'occhio qua, prende questo antibiotico, gli è arrivata la fattura a $1,400, 3 minuti di visita. E voi vi lamentate che state aspettando un'ora e un quarto per passare pagando 4,20 euro di ticket? E magari vi hanno fatto le coronarie, ma volete farvi le coronarie in America? Sono $180,000. Le mie operazioni, io ho fatto 4 trapianti, in America sono $25,000 a trapianto, che io non potrei in alcun modo permettermi. Chiusa parentesi, questo non è per fare questa pippata qua. Però vi posso garantire che io entravo lì dentro, iniziavo a invocare gli angeli e gli arcangeli salendo la rampa. Quello che noi diciamo, pensiamo e facciamo ha una ripercussione, ve lo mettete in testa. fare i lamentosi, perché sto paese bellissimo che è l'Italia è finito in questo pantano, tutti lamentosi, tutti no, ognuno che pensa al suo orticello, poi gli altri possono crepare, ai suoi privilegini, poi gli altri possono crepare. Gesù lo dice, vivere correttamente, gli eletti accelerano la venuta del regno, quindi a me non importa se tutti intorno a me fanno il contrario, ok? Cerco di essere gentile nel linguaggio, nel pensiero, retta azione, dicono i fratelli buddisti. Interessante, cito, perché la realtà è una e da ovunque ci arrivate, arrivate alle stesse conclusioni. È bello notare quello che ci accomuna, no? Bellissimo, bellissimo, retto agire. Poi pazienza se c'è quello che mi taglia la strada e perché, pazienza, cosa devo fare? Certo che ogni tanto mi vengono i fumi, però so che quei fumi lì stanno facendo di male a me e sta facendo di male a questo grande progetto che Dio ha sull'umanità. Lo dice Gesù, quei giorni di tribolazione sono abbreviati, leggo, scusate. Perciò, ripeto, questa è una cosa importantissima per me dirvi, vivere con onestà, rettitudine, praticando la giustizia, amando, provoca un effetto onda sugli altri, fa arretrare la tenebra. Qui Dio non punisce, nemmeno interviene, ma la nostra costanza può cambiare dal di dentro le sorti. Certo, il male sembra prevalere, ma lo farebbe davvero se anche noi cedessimo. La sapienza rabbinica che dice chi salva una vita salva il mondo intero. Non giochiamo a fare i bravi ragazzi, sapete, i bravi cattolici che vengono al sicomoro. Ci uniamo al Salvatore per vivere da salvati, per mostrare o stendere un modo altro di vivere. Terza e ultima cosa, tornerà il Signore. In questo tempo di mezzo siamo chiamati nuovamente a non seguire falsi profeti e falsi messia, nella vita sociale, nella vita politica, in quella ecclesiale, curtaz in testa. Il rischio di appendersi alle parole di qualche seduttore, Paolino compreso, scritto, esiste. Così come coloro che parlano del ritorno di Cristo in segreto, i testimoni di Geova, Matteo è molto chiaro, la venuta del Signore sarà evidente. Vi ho messo, e concludo perché non ho assolutamente tempo di leggerlo, lo trovate sugli appunti, un testo di una paginetta, di Papa Benedetto, magnifica, su questo tema, cioè sul ritorno di Cristo. Cosa fare in quest'ora di tempo che ci regaliamo? Fatevi un giro, cambiate due ciacole, però poi via, ciò, non vi voglio vedere qua. Chiedetevi veramente, ma concretamente Paolo, a partire da domani mattina o da stasera quando torno a casa, questo mio agire corretto, questo mio mettere il Vangelo di mezzo, questo cercare di vivere discepolato la vita buona del Vangelo, senza fare i bravi ragazzi, il discorso dei guai di ieri, ma con autenticità, che accorcia la tribolazione del mondo. Che bello! Io domattina mi sveglierò meglio, sarò un po' stanco, devo andare a lavorare, però dico, ok, adesso innesto modalità discepolato, perché questo salva il mondo, non perché noi siamo dei salvatori, ma perché nel Salvatore, che è Cristo, di cui aspettiamo il ritorno, il veniente, in questo tempo di mezzo che è tra la sua storia e la sua gloria, ci siamo noi. Wow!